Sì, sì, Giovanna. Allora, oggi abbiamo, come diciamo, seconda puntata di questa serie di seminari dedicata a teorie significative del pensiero economico italiano, diciamo, recente, il professor Ciocca, che ha avuto una lunga carriera in Banca d'Italia, è stato anche vice direttore generale, se non ricordo bene, che credo abbia insegnato, insegna tuttora anche storia economica, che è autore di diversi volumi, non ricordo molto di teoria della storia dell'economia, non so se lo tradisce, insomma diciamo questo rapporto tra economia e storia sia nel senso diciamo fattuale che nel senso disciplinare è uno dei temi che secondo me sempre accetto la situazione intellettuale di ciò, e siamo naturalmente molto contenti di averlo qui con noi. Credo anche che la figura Cipolla meriti una attenzione particolare, perché questo tormentato rapporto tra storia e economia, che è tra l'altro oggetto di un famoso saggio Hicks, secondo me, di belle cose che siano state scritte sull'argomento, è centrale, penso, sia per gli storici che per gli economisti, anche per l'economista che è una lettera avviata dalla matematica, insomma, la lettura dei libri di Cipolla è sempre stata una brezza molto piacevole. Quindi cedo la parola al nostro ospite, grazie ancora una volta, abbiamo il nostro tempo di circa 3-4 ore, sì. Forse ritorno che sono domande per Vittorio, grazie a voi.
Grazie molto per questo invito. Io ho scoperto Cipolla attraverso X. Noi studenti di quella università inglese con X non insegnava più alla fine degli anni 60, ma teneva seminari a noi ragazzi italiani e diceva: voi conoscerete certamente Carlo Cipolla, di cui aveva grandissima stima. Viviamo in Italia e in Occidente, parlavamo prima con un amico qui presente, un problema economico molto serio, urgente. Pochi giorni fa il Fondo Monetario Internazionale, il cui servizio studi da alcuni mesi è diretto da Olivier Blanchard, ha rilasciato le sue previsioni più aggiornate, che peggiorano drammaticamente quelle che lo stesso Fondo Monetario aveva diffuso soltanto poche settimane prima, insomma, 2 mesi prima circa. Rilascio qualche numero: il prodotto interno lordo dell'economia che il Fondo definisce avanzata è previsto cadere quest'anno del 2%. L'industria della finanza, come ne tocca leggere ogni giorno, sembra bloccata da una crisi complessa, quasi in ultima analisi di assetti istituzionali, ma anche di carenza di fiducia. Ora, chi vi parla è un quasi economista, insomma, chiamato anche per il lavoro che ha svolto nella sua precedente incarnazione di impiegato della Banca d'Italia, chiamato a porsi di fronte ai problemi effettuali, cercare di capirne in teologia e configurare se si può delle risposte di politica economica istituzionale. Quindi perché da parte mia venire a parlarvi oggi di uno storico come Carlo Cipolla? Certo, si tratta di un grande storico, di fama mondiale, una fama come non l'hanno avuta grandi storici italiani Sciacquone. Una fama che non è stata attinta, credo, neppure da quello che io considero il più grande storico italiano, Franco Venturi. I libri di Cipolla, come sapete, le leggende delle librerie, sono tradotti e venduti a decine di migliaia di copie, in precisamente appuntato alle lingue nelle quali sono tradotti, in spagnolo, francese, svedese, polacco, danese, olandese, catalano, giapponese, tedesco, portoghese, norvegese e soprattutto nel latino di oggi, nella lingua inglese. Uno storico che è un altro storico, certo un ammiratore e amico di Cipolla, Jean-François Berger, ebbe a definire, cito Berger, un grande, infaticabile, incorreggibile viaggiatore, nello spazio, nel tempo, nella natura umana. Fine della citazione di Berger. Tanto vasti o curiosi sono stati gli interessi di uno studioso di Cipolla, dal suo esordio, giovanissimo, con questo studio sulla storia demografica di Pavia, che apparve nei primi anni 40, sino alla sua scomparsa nel 2000. Io l'ho un po' meglio conosciuto alla fine degli anni 80, quando la Banca d'Italia, che aveva avviato una ricerca storica su se stessa, che ha prodotto poi molti volumi di documenti, dati statistici e istituzionali, e quando appunto la Banca d'Italia gli affidò di presiedere il comitato scientifico di riferimento di questa ricerca, quale partecipavano studiosi e studiosi valdesi. Cipolla in effetti sostituì in questo ruolo Federico Caffè, che gettò la spugna per le sue condizioni psicofisiche e poi, come sapete, scomparve. E io ricordo vivo di questa intelligenza visibile, che in quelle riunioni del comitato scientifico, insomma, emergeva anche dalle poche battute che il presidente delle riunioni ci donava. A queste riunioni partecipavano personaggi come l'ex governatore della banca, Guido Carli, Paolo Baffi, naturalmente il governatore del tempo, che era Ciano, ed economisti anche vivaci. Ricordo un giorno che Ciampi lo prese di petto e disse: il professore ci dica qualcosa di più, cioè anche un po' più esplicitamente, e la risposta di Cipolla, la voglio riferire, fu più o meno questa: io non so nulla di Central Banking, non so di Banca Centrale, sono molto poco, voi sapete tutto, usate un gergo praticamente incomprensibile che io sto cercando di imparare a decriptare. Quindi produrremo i nostri molti volumi, alla fine io, avendo finalmente compreso, scriverò in 100 pagine, forse 80, di sintesi, sottinteso, che venderò a migliaia. La sua indicazione era soprattutto l'indicazione di Maitano, che fu utilissima per evitare di scrivere l'autobiografia, per costringerci ad offrire agli studiosi materiali che essi studiosi potessero utilizzare in piena economia. Inoltre Cipolla è stato in primis un grande storico dell'economia, come loro sanno, quindi della moneta, dei prezzi, della popolazione, che ho già indicato, delle crisi della rivoluzione industriale, della sanità anche nei suoi aspetti economici, dell'economia italiana, dell'economia europea, dell'economia mondiale, lungo un arco temporale di circa 10 secoli, insomma, di essa poi difficilmente individuabile, insomma, siamo tra alto e basso medioevo, egli aveva una certa prudenza nello spingersi molto troppo oltre nello studio della storia economica contemporanea, ma alcune date, almeno nel secolo 800, gliele vediamo. Uno storico che univa la cultura economica moderna, mi rifaccio di nuovo al riferimento a Sergio Nixon, e ha un rigore filologico da antico archivista, di metodo di questo grande studioso. E poi originalità, sempre rara, e poi ironia, insomma, era un uomo simpatico, sia nella conversazione, sia nella lettura, fino ai suoi giochi, ma anche queste sue teorie sull'intelligenza umana, meglio sul suo contrario. Ecco, basta tutto ciò che ha tirato in ballo questa sera con noi di fronte ai problemi economici di oggi. Se non bastasse quanto detto finora, io aggiungo un motivo ulteriore, che è di metodo epistemologico, sul modo migliore di essere economista. E di nuovo, naturalmente, la somma autorità, insomma, Schumpeter, uno dei miei sette giganti storici della razza economica, il quale, come loro sanno, predicava che per far bene l'economista si dovrebbe idealmente padronizzare almeno tre insiemi di discipline. Ovviamente l'economia politica è conosciuta, teoria, insomma. In secondo luogo, mi pare che il sistema di statistica, in senso lato, includendo la dimensione matematica e quella della congiunzione tra i mezzi, gli algoritmi della matematica e della indagine statistica, chiamiamo econometria. Infine, terzo a tutta la storia. Perché? In che senso la storia è utile all'economia? Cipolla ce lo spiega. Ce lo spiega in uno dei suoi ultimi libri, che è un libro di metodologia della ricerca storica, questo tra due culture, introduzione alla storia economica. Insomma, Cipolla più o meno dice, avendo in mente X, avendo in mente sia la teoria della storia economica, sia il saggio di X sulla causalità dell'economia, insomma, gli economisti hanno almeno due pretese. Diciamo, Sergio X aveva almeno due pretese. La prima è quella di teorizzare, la seconda è quella di spiegare fenomeni economici con variabili economiche. La prima, detta più o meno con le parole di X, la mia confusa memoria, è questo tipo: noi generalizziamo, tendiamo a generalizzare, non miriamo a spiegare singoli accadimenti, casi, una fascia di casi, quindi ci interessano le tendenze, le medie, i casi più frequenti, gli outliers, gli storici. La seconda ambizione: spiegare gli accadimenti economici permanenti o ricorrenti esclusivamente, se non esclusivamente, principalmente facendo riferimento a variabili stretto senso economico, con esclusione, almeno in primissima approssimazione, di determinanti metaeconomiche, come previsto. istituzioni sociali, la politica, la cultura, insomma il consumo in funzione del reddito, normalmente, tendenzialmente, può accadere, naturalmente, ci sono schizzi di consumo verso l'alto, verso il basso, per ragioni, tra virgolette, storiche, specifiche. Ora, è evidente, dice Cipolla, che l'economista orientato a queste finalità ermeneutiche lavora meglio se sa la storia. Perché tenendo conto della storia può meglio concentrarsi sulle sue medie, sulle sue regolarità. È in grado di scartare lo specifico, che è storico. E vedi l'economista storico, conoscendo, può separare, meglio separare ovviamente, quello della generalizzazione e quello dell'approfondimento del caso singolo. Inoltre, quando l'economista applica, tra virgolette, il suo schema generale a casi concreti, supponiamo la condizione delle economie occidentali oggi, beh, insomma, egli potrà meglio calare il suo schema generale, il suo schema teorico nella realtà effettuale, per esempio la realtà odierna, se riuscirà a tener conto di quel caso storico anche di forze appunto storiche, come sono il diritto, le istituzioni, la politica. Ora, questa storia, storiografia nutrita di economia, questa economia nutrita di storia, Carlo Cipolla non solo l'ha predicata, perché poi sempre le forze di metodo sono molto rare, questo libro a cui mi riferisco è uno dei suoi ultimi, insomma, è precipitato in un'esperienza professionale di ricerca, ma l'ha praticata la sua attività di studioso e di ricercatore. Ecco, io ho scelto per voi due gemme dallo scrigno del professor Cipolla, due gemme riguardanti la penisola italiana. La prima concerne il divario tra il nord e il mezzogiorno della nostra penisola, e la seconda riguarda la decadenza economica, quindi non solo economica, della penisola dopo i fasci rinascimentali. In entrambi i casi, pare a me, la lezione di Cipolla dà da pensare di fronte ai nostri problemi oggi. Sul Mezzogiorno, mi sono andato a ripescare con difficoltà Sole 24 Ore del 1 maggio del 96 un articoletto di due colonne che Carlo Cipolla conosce, naturalmente basato su scale antiche da parte sua, di questo problema non assoluto. E il suo convincimento in materia si evince fin dal titolo, che è bellissimo. Il caso Mezzogiorno, colpa dei normanni. Quindi ti dice questo insigne storico, guardate ragazzi, dovete scavare molto molto, risalire molto molto indietro. I normanni calarono e fecero del sud uno stato accentrato, burocratico, tra l'altro efficientissimo, in una prima, una breve fase, feudale contro di noi. Federico era latifondista lui stesso, insomma, puntava sul greco, insomma. Mentre al nord, naturalmente, fiorivano i liberi comuni, fiorivano le manifatture. E sotto così, ci dice Cipolla, si avviò a divenire una società di baroni e contadini, questa è la sua espressione, senza ceto medio borghese. Poi calarono i mercanti, dopo normanni, insomma, i mercanti di Genova, di Firenze, di Pisa, esportatori aggressivi di promesse di manfatti, e comprarono grano, e comprarono olio, e comprarono lana, e seta, quindi accentuando, rafforzando, perpetuando questa tendenza normanna a fare dell'economia del mezzogiorno una struttura vocata alla rivoluzione climatica. Lo stesso fecero alla fine del Cinquecento inglesi e olandesi, spagnoli non sono sicuro, lo stesso fecero naturalmente i piemontesi e gli altri nordici dopo l'unità d'Italia. Fin qui, un punto interessante, più interessante, degno di discussione speciale è quello che segue. Quindi nel sud ci si colla per secoli agricolo, baronale, contadino, non borghese, si è nei secoli stratificata, cito, una cultura, si sono stratificate, cito, una cultura e una mentalità sfavorevoli a uno sviluppo di tipo moderno. Fine della citazione. Quindi, cito ancora, per smuovere il mezzogiorno occorre mutare l'ambiente e la cultura. Prosegue la citazione. Ma come si fa? Come si fa a mutare mentalità, modi di vita, codici di moralità forgiatisi durante 9 secoli di storia? Risposta di Cipolla, siamo sempre nella citazione, noi non sappiamo. Quindi per lui il problema ormai è culturale, questo culturale ha una C maiuscola gigantesca, no? E quindi economico. Questa è la provocazione del nostro intellettuale. Sul declino italiano post 1600, la tesi di Cipolla è che l'Italia, ancora all'inizio del 1600, era una delle aree economicamente più sviluppate dell'Europa occidentale. Quando scriveva, Carlo non aveva il nome di alcuni amici del loro cugione, come Paolo Marani e altri, che non so come si sono inventati di sulla rivoluzione della produttività plurisecolare, dalle quali emerge che in effetti la penisola italiana, in particolare il centro-nord, 4 secoli, ancora prima del 500, così, era il luogo più ricco per il prodotto del mondo, con scarti rispetto al prodotto pro capite delle altre aree avanzate per i tempi dell'Europa dell'ordine del 40%. Invece, ci dice Cipolla, qui lo sto citando, all'incirca verso il 1680 era divenuta la penisola un'area arretrata e depressa. La sua organizzazione manifatturiera si era sfasciata. L'agricoltura dominante. Fine della citazione. Quindi un tracollo industriale. Questo tracollo industriale e commerciale e dei trasporti, in particolare marittimi, diciamo dei noli, colpì soprattutto il settore tessile, che era l'industria importante dei tempi e della penisola italiana. Quindi a Venezia, Como, Milano, Cremona, Monza, Pavia, Genova, Firenze, Napoli, e qui le note del Sacro Cipolla sono ciascuna lunga una pagina, insomma, la cura dell'idea filologica è continua. Sia la produzione di panni lana, sia il numero delle imprese produttrici di tessili crollarono, io ho apprezzato una media, insomma, aritmetica dell'80-90%, e nel caso di alcune zone del paese si arrivò all'azzeramento di queste attività manifatturiere. Le risorse fluirono verso l'agricoltura, dove ha avversione molto anche nei confronti del prodotto grano, imponendo la penisola. Anche il PIL pro capite, questi sono dati, non ci Cipolla che non credeva in questi concetti applicati nel secolo passato, insomma, gli amici che invece li piatti, che andate a triturare le carte, non di moltissimo nel corso del 600, ma di alcuni punti percentuali, meno di quanto è caduto sul base anno di PIL del Giappone nel quarto trimestre dell'anno 2008. Ma cade poco, è probabile grazie alle pestilenze di cui ci vogliono i massimi studiosi. Quindi la peste già del 1575-77, con i suoi effetti ritardati sulla dinamica demografica nel nord, soprattutto Venezia. L'altra peste micidiale del 1629-1630, in tutto il centro nord. E in terzo luogo la peste del 1656-57, principalmente nel meridione. Questi flagelli tennero a freno la dinamica demografica della penisola, mantenendo il totale della popolazione al di sotto di una soglia fatidica che già Cipolla aveva intuito, e che questi storici della quantificazione hanno fissato in 13 milioni di persone. Quando fino ovviamente alla produzione industriale, ottocentesca, novecentesca, nella penisola italiana il numero degli abitanti ha varcato questa soglia, ebbene il prodotto locale deve essere esplodendo, questa è un'aggiunta mia, la popolazione italiana nel 700 a 18 milioni alla fine di quel secolo. È tra 1700 e 1800 che il PIL pro capite del nostro paese crolla su livelli modesti, gli ultimi gradini dell'Europa occidentale, e quelli sono i valori che Camillo Benzo di Cavour, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, si trovarono di fronte quando fecero il nostro. E politicamente il nostro paese si unì. Alla fine del Settecento il prodotto pro capite dell'Italia del centro-nord era pari al 60% del suo livello stimato da questi studiosi conti storici del 1800. La parola di fine c'è un po', forse una parola femmina più efficace, insomma, regalizzazione. Degli italiani, perché il crollo dell'industria nel 600? Quindi accenno le ragioni di Cipolla sono sia economiche sia macroeconomiche. E la sua analisi è interessante anche qui. Di fronte a io questa parola di clima per entrare di oggi, facciamo sforzare negli ultimi anni di non usarla, messa in bocca a altri. Però ogni settimana che passa, per passione, a me di usarla, seguiamoci. Il tragico collasso, cosa fa? In questo santo del 1952, dipese in generale dalla incapacità italiana di rispondere con più produttività, minori costi e innovazioni, come si diceva prima, prodotto di processo, alla sfida derivante da un mutato contesto internazionale. Non solo cambiava le rotte dei traffici, o quasi, ma cambiavano anche i pesi relativi delle aree economiche intorno all'Italia. Ci sono difficoltà economiche non della Spagna, della Germania, della Turchia, che erano luoghi tradizionali di sbocco, di esportazione, cioè non ci siamo solo persi in Italia. Soprattutto i cinesi di allora, che erano naturalmente inglesi e olandesi e anche francesi, si misero a produrre tessili di bassa qualità, ma alla moda nuova, e colorati con tinte di braci a costi e prezzi di molto inferiori a quelli italiani. Le imprese italiane non seppero reagire. Perché? Fondamentalmente per tre motivi. Culturale il primo, economico e culturale il primo, istituzionale il secondo, politico e economico il terzo. E proprio nell'ordine. Di matrice culturale fu, questa è l'espressione che era circola, l'orgoglioso tradizionalismo. E furono le tradizionalistiche, sto sempre citando, regolamentazioni corporative, che indussero i produttori italiani con orgoglio e responsabilità a continuare a produrre con metodi antiquati, quindi tasso di innovazione a patto, articoli antiquati, eccellenti, in punto di qualità, colori da grano, supponiamo, tendenti al grigio, fuori da grano. Seconda reazione di natura istituzionale fu l'organizzazione dei lavoratori italiani. Se la distinzione tra impresa e lavoratore per tempi è fattibile, prima mi riferivo alle imprese, ora mi riferisco ai lavoratori organizzati in gilde o semigilde che riuscivano ad imporre livelli di salari reali tendenzialmente invariati e assolutamente non in linea con la produttività che abbiamo oggi di quei settori e con questa esigenza di rispondere ad una competizione aggressiva. Terzo elemento aziologico fu di natura politica la pressione fiscale esusa che negli stati italiani gravava sulla produzione. Qui non ci vuole monca, non spiega perché diavolo questa pressione fiscale fosse così pesante, ma si può stabilire un legame con un rapporto spesa pubblica, attività economica relativamente elevato, parliamo di poco in un percentuale, ma per tempo elevato nel confronto internazionale. Da cui discendeva questa tendenza dei tesori a coprire con imposte pesanti la spesa. Ci può aggiungere un altro elemento, secondo me estremamente interessante. Si cercò o si sperò in una risposta che salvasse la giornata artificiale il deprezzamento del tasso di tempo. Via facile, almeno in prima approssimazione, per la ricerca di una competitività di prezzo. Cipolla era un grande studioso di storia monetaria, come sapete, e i suoi dati sono questi, tra il 1620 e il 1700, quindi è un lungo periodo, i tempi di questa economia sono veramente più lenti, insomma, nei tempi nostri. La lira genovese perdette il 30%, la lira milanese il 20%, la lira veneziana il 15%, poi si riferisce a mutamenti della parità rispetto al fatto di venire. Per questa via un ulteriore stimolo alla ricerca di produttività, qualità, innovazione, progresso tecnico. La speranza che i profitti potessero comunque darsi, grazie al tasso di cambio del prezzo, deve essere stata coltivata dal produttore di assistenza. Concludo. chiedendomi insieme con voi se questo metodo, se per certi versi questo metodo dell'analisi di Fibonacci sul Mezzogiorno, in particolare sul Berlino, non ci diano una vera riflessione anche per l'oggi. La mia risposta è ovviamente sì, altrimenti tutto questo barocco discorso l'avrei proposto. Personalmente, io sono da anni persuaso che il problema economico dell'Italia vive da oltre un quindicennio è serissimo, spesso il sussulto spinoso problema di crescita, in senso sia quantitativo, cose come il prodotto, cose come la produttività comunque definita del lavoro, del capitale, questo concetto del conflitto misto tra capitale e lavoro, per chi crede a confrontare fattori. Questo è avvenuto non tanto perché si è innestito l'economia. Negli ultimi 15-20 anni il tasso di accumulazione del capitale complessivo dell'economia italiana non è molto diverso da quello dei decenni precedenti e non è molto diverso dalle medie dei paesi con i quali ci confrontiamo. Siamo intorno al 20% del PIL. Queste sono silenzie inutili. Quanto perché si è appannato il ritmo del progresso tecnico dell'innovazione. In questa economia è passato, si poteva dire, tutto il male possibile dal punto di vista dei profili di stabilità e stabilità, l'inflazione, faccende bancarie, tasso di cambio, finanza pubblica, ma non si poteva dire, almeno fino ai primi anni 90, che i produttori italiani, segnatamente i produttori non infatti, dormissero il sonno del giusto. Cosa che invece è accaduta? Naturalmente un dia sa poco, insomma, non può che essere artificiale. Il mio anno preferito, io lo uso anche per far arrabbiare Giuliano Nante, che era lì in due mesi. Quest'anno drammatica di quell'anno è il 1992. Le ragioni, non posso dire che la mia storiella è iniziata senza argomentare, sono quattro fasce di forze. In primo luogo, la prima approssimazione è prevalentemente d'ordine economico, ma le quali sono sottese determinanti istituzionali, politiche, culturali, nel senso civico, nel senso deciso, non male. Quindi il mio primo villano è finanza pubblica, pubblica amministrazione, le vie attraverso le quali la condizione della finanza pubblica e l'amministrazione del nostro paese negli ultimi 15-20 anni ha frenato la crescita. Secondo luogo, infrastrutture, insomma, Salerno, Reggio Calabria, vabbè, insomma, troppo facile, ma anche l'esperienza giuridica italiana, insomma, il diritto dell'economia. Riforme che apparentemente non costano, in realtà costano, perché toccano interessi significativi. Infrastrutture inadeguate. Terzo villano, sono scemate, invalidite, in alcuni casi vende meno, le sollecitazioni in senso lato concorrenziali sulle imprese. La beffa è che proprio quando noi dobbiamo finalmente ci dotavamo, per esempio, un antitrust nel 1990, abbiamo dovuto registrare l'esatto contrario di ciò che auspicavamo, ovviamente non per colpa dei ragazzi che hanno diretto l'antitrust, ma solo per ragioni che trascendevano. Il dato di sintesi è che abbiamo assistito in quest'ultimo quindicennio ad un rallentamento fino alla crescita
della crescita
da un lato, e dall'altro lato ha un ottimo livello medio di profittabilità. Il tasso di crescita e il tasso di profitto dissociati. La mia calcolazione rossa, chi come si può, possiamo discutere, è che beh, questo è un caso in cui la concorrenza non è rotta, non pizzica un po', i lombi dei produttori italiani. Il quarto elemento è più difficile da dire, insomma, la nostra penisola da sempre ci vuole attribuito anche a questa analisi, come loro sanno, per quanto attiene al sistema produttivo, si segnala per essere caratterizzata da tante imprese piccole e medie, si è ragione storica, chiede la cintura, la media attuale è 3,6 addetti per imprese, quindi noi due, lei e metà della signora, no? Questi 3,5 sarebbero un'impresa modale, insomma, media o tipica italiana, che va di massimo. Il mio maestro Giacomo Begardini ci ha insegnato che i soldi partiranno, poi Begardini non sono loro, ci sono le forze, ci sono delle complementarità del sinergismo. Però non era mai accaduto che queste piccole donne non crescessero affatto, detto più precisamente, che non ce ne fosse nemmeno una su 4,5 milioni che transitasse, che percorresse la terza in questi ultimi 15 anni, dalla piccola dimensione quantitativa e qualitativa alla media dimensione quantitativa e qualitativa, perché no, alla grande dimensione. Questo uso di nuovi termini, appannamento del dinamismo del sistema penale del mondo, compreso quello della categoria, perché insisto ancora un attimo, mi scambio un momento di scusa, fino al 92, la produttività nell'industria manifatturiera italiana cresceva ragionevolmente solamente più rapidi di quelli registrati per esempio la produzione manifatturiera francese per la produzione manifatturiera. Negli ultimi 15 anni queste misure della produttività sono state peggiori all'industria manifatturiera che non nel terziario, peggiori nel terziario privato rispetto al terziario pubblico, per pochi decenni. Misurare la produttività del terziario non è semplice, ma insomma queste misurazioni vengono fatte e quindi cito a memoria, se la produttività totale dei fattori, come sa il frutto misto, negli ultimi 15 anni è andata a meno 0,1% all'anno nella manifattura, è andata a meno 0,1% all'anno terziario privato e meno 0, cioè 0% o più 0% di terziario pubblico. Ecco, la lezione ci vuole, e concludo, invita a chiedersi quali siano più specificamente nel contesto italiano di oggi i fattori del secondo strato, insomma, quelli appunto che è facile battezzare istituzionali, politici e culturali. Il mito implicito di questo grande studioso è caro alla ministra, non ti fermare, non ti fermare nemmeno alle quattro fasce di forza del bravo Facciocca, ma prova una volta, perché questa è una crisi grave, è lunga, è spessa, che inneste l'interno di tanti. Grazie, io ringrazio il Cipolla, ha dato la versione. Grazie per aver ascoltato.
Io ovviamente ringrazio tutti per questa, diciamo, conoscenza estremamente stimolante e educativa. Suggestione che tra l'altro ci fa capire come questa è una cosa che mi ha già studiato qualcuno, perché mi ricordo che un giovanissimo professore, io poi studiavo in Stati Uniti, una tesi di laurea di storia economica sul problema del debito pubblico nell'educazione, in cui si riproponevano, come dire, pari pari tutti i problemi di cui allora si stavano pure discutendo sulle, diciamo, varie opzioni che autorizzavano.
Almeno apparentemente,
almeno per me, poi le logiche di successione erano diverse, cioè. E credo che una delle messaggi, insomma, prima di questa bella esposizione, questo gioco, il fatto che l'economia è un strumento per interpretare la storia, ma in qualche maniera anche diversa. Ovviamente è tradizione a questo punto lasciare tesoro tanto molto nella seconda anglosassone per domani degli interventi di città. Dopo le una di serve. Nessuno ha domande da fare.
Mi presento con un certo figlio e sono un libro specialista. Io ho detto delle tre cose. La prima è che, in base agli studi che ho caratterizzato, la sua esperienza così parlata di cavolo e cipolla, quali potrebbero essere le linee che attualmente si possono proporre per la traiettoria dell'Italia verso nuove dimensioni rispetto a quelle che il sistema ci ha insegnato in questo momento? Seconda cosa, io personalmente attraverso la scuola presiedo una Francia che si chiama Decrescita Felice. In pratica, con la Decrescita Felice ho apprezzato molto sia lo centrale che quello che la risorsa naturale certe e limitate non posso pensare di crescere all'infinito con il sistema attuale in proiettile. Terza cosa, parliamo sempre di prodotto interno lordo. Nessuno ha mai definito o mi ha parlato chiaramente come si calcola questo sistema. Chiedo lei, ci siamo ulteriori disposizioni e nello stesso tempo penso che questo parametro personalmente è attratto. Volevo sapere qual è la sua filosofia, sul suo pensiero, in quanto il prodotto interno lordo di una nazione difficilmente attenuale, quindi è sempre un risultato, non un dato certo, è una domanda che se vogliono dare sia uno più uno che due. Grazie.
Molto rapidamente, sono questioni del nostro momento. Sulla terza, io lo rispetto questo tipo, è quello che può dare. Devo dire, sono un po' freddo di fronte a tentativi di contaminarlo. Per esempio, di dare conto, che ne so, di quanto vivono gli italiani, quanto pensano di poter vivere, tenere conto della distribuzione personale, funzionale, territoriale del reddito. Lui poverino è una misura che appunto in ogni manuale viene raccontata di detrazionamento di quanto si produce, in particolare di quanto si aggiunge alle risorse primarie di cui un paese dispone. Sul secondo punto, innanzitutto la battuta sarebbe facile, l'Italia sta già praticando una decrescita, non so quanto, questa è solo una battutaggia. I pensieri degli studiosi a cui lei si riferisce suscitano in me diverse reazioni, insomma,
annuncio, penso di parlarlo, le due o tre principali. La prima: noi viviamo in un'economia di mercato capitalistica e lei deve pensare come un cavallo brado, come un Mustang, una palusa degli indiani del Nord America. Se provi a mettergli la sella, ti disarciona, insomma, fuori di metafora, è molto difficile fermare un'economia di mercato capitalistica, fosse anche solo per guardarci dentro, a forzione per dirle: guarda cara, da oggi in poi gestiremo, no, gentilmente una linea di decrescita. Seconda considerazione, la distribuzione personale del reddito tra i cittadini del mondo con l'economia di mercato capitalistico su scala globale negli ultimi 200 anni è divenuta molte volte più diseguale, più sperequata di quanto non fosse 200 anni fa. Abbiamo anche dei numeri ormai, questo indice di Gini o di Tali, ci sono varie misure di questa sperequazione che denunciano la drammaticità di questo fenomeno. Per dirla in modo strappacore, mentre 200 anni fa il reddito pro capite del paese più ricco era solo 3-4 volte il reddito pro capite del paese più povero, oggi il reddito pro capite del paese più ricco è 70 volte il reddito pro capite del paese più povero. Il quale reddito pro capite del paese più povero è più alto del suo reddito pro capite dello stesso paese 200 anni fa? Non di meno, questo ventaglio spaventoso come si può chiudere? Qui non c'è posto per i lobby nudi su scala internazionale, che pigliano lo strip e passano le risorse al Madagascar. Quindi l'unica riuscita è che il Madagascar, cioè poi cresca un po' più rapidamente di quanto non crescano, meglio se crescesse probabilmente, i paesi industriali. Quindi, grande unità. Io ho un amico carissimo, è Giorgio Ruffolo, che è stato uno degli antesignani in Italia, insomma, di economia dell'ambiente, e anche Giorgio, quando discutiamo, mi dice: ma insomma, questi francesi, io li leggo, li amo molto, però forse una posizione più blanda potrebbe essere quella, anche lui dice, e qui buttiamo la mano, quindi ecco, dice, fermiamo questa produzione ai livelli attuali e cambiamo la composizione. Auguri, sono auguri, è molto difficile, insomma, perché sulle, come risolvere il problema economico italiano, io ho una ricetta prontissima, però devo precisare, io ho un professore di economia che si chiamava Ugo Babbi, che insomma, non era un economista, ma usava un'espressione che mi è rimasta impressa, quella di evento favorevole. Gli eventi favorevoli, realizzandosi quali almeno le condizioni necessarie, forse non sufficienti, perché l'economia italiana torni a crescere, se è questo che vogliamo, sono ovviamente quattro. Cioè, quindi sanare finanza pubblica, fare infrastrutture, una frustata di concorrenza anche sul di dietro di queste piccole imprese italiane dormienti che non crescono. Uso tre gli eventi favorevoli, perché lei comprende bene che alcuni, i primi due, forse, insomma, di questi accadimenti dipendono dalla politica economica e istituzionale dei governanti, risanare la finanza pubblica. Costruire la Salerno Reggio Calabria, quella non mattina, insomma, fare una sua strada, così riscrivere almeno in alcune sezioni, il diritto societario, il diritto fallimentare, far funzionare il processo civile, anche il diritto alla concorrenza, io dico che dipende dai governanti, dai parlamenti, dai governatori. Ecco, il diritto amministrativo noi ne discutiamo con amici amministrativisti, loro non esistono. Dimmi che dato il processo civile, concorrenza, in parte dipende dalla politica, antitrust, no? Ma in parte dipende dalla vicenda del mercato. E infine la quarta cosa, insomma, cioè questa propensione o meno delle imprese italiane a tornare a correre. Io posso avere lo stadio olimpico di Roma, cioè la gara di 100 metri e quindi noi 8 delle prime file ci iscriviamo a questa gara. E il terreno è livellato, ci sono, c'è lo staff, ci sono i giudici, tutto regolare. Quella è concorrenza. Solo che io almeno oggi percorro 100 metri, impiegherei diverse decine di secondi, e probabilmente anche voi. Quindi non basta la sollecitazione concorrenziale, occorre anche una capacità risposta che affonda nelle fibre profonde, insomma, del sistema produttivo. Questi quattro eventi insieme, perché ci sono delle nuove identità. Qui l'econometria che abbiamo fatto, faccio i miei tempi, faccio entrare con la faccia di fare l'econometria, no, ma insomma anche per me è più difficile. Dice questo. Questi quattro fasce di forze, muovendosi, agendo in contemporanea, con forti nominalità, congiuntamente possono riportare il tasso di crescita del maledetto PIL, il tasso di crescita del PIL potenziale del governo verso il 100%. Quindi il problema è risolvibile, almeno sulla carta. Altri
interventi?
C'è dell'altro, per esempio, il variabile di sostituzione di culturale che citava prima. Proprio a questo riguardo, mi chiedo, lei adesso ha risposto, sull'ultima risposta, sulle stati di giugno, non per
gli eventi favorevoli, sarebbe bello anche adesso.
Quindi, per affrontare questa
crisi.
Sì. Ecco, in questo, in quelle risposte, nel partito che lei ha menzionato, in che modo si può mostrare o diciamo connotare il discorso, la variabile culturale, perché questa crisi mi sembra che non sia solo una crisi meramente di tipo economico, ma anche una crisi culturale, il senso di mancanza di vedere, il senso di tutto ciò che da sé che non ci poggiava, anche come capitalista, sta hanno perso il mercato. Spessore. Quindi non basta intervenire in senso a determinanti che citava prima, ma c'è bisogno di interventi quindi, che vadano a ridare, a ridefinire dei significati che hanno perso il loro senso, insomma, questo. E poi riguardo il discorso del PIL, seguito il convegno della sezione 2008 del Centro Biomancio per una nuova economia morale da Gianni Pena. E sono stati diversi interventi di relatori che proprio mettevano in luce come il PIL sia un indicatore non sufficiente, perché non va a misurare solo variabili quantitative, ma non qualitative. Per esempio un economista quale premio Nobel, la sua posizione culturale ha messo in luce proprio questo aspetto qui, come che lo benessere non è dato solo da fattori meramente economici, ma entrano in ballo altri fattori. questo punto è arrivata a questa analisi di tema, qui non è più adeguato come indicatore, c'è bisogno di individuare, andare a definire nuovi indicatori. A riguardo ci sono degli studi a Brasile, degli studi di economisti che l'indicatore dello sviluppo umano, che sono presentati ultimamente, si sta muovendo la produzione, diciamo, culturale in questa direzione. Ecco, lei come cosa ne pensa?
Allora, sulla seconda, in parte già detto, questi indici, non è disperato scrivo un libro, non è disperato scrivo un libro, ficca in una bottiglia alcuni pensieri che gli affida ai posteri, non lo leggeranno mai. In questo libretto che io ho pubblicato l'anno scorso, che si intitola Ricchi per sempre, punto intermedio, titolo del quale sono orgogliosissimo, anche tutti i miei amici, mia moglie erano contrari, diceva questo è un titolo cerca facile, difficilmente di arrestare il lettore, ma questa paroletta ricchi, insomma io la qualifico molto nel primo capitolo del mio libretto, quindi non mi limito al film, intanto considero anche la ricchezza probabilmente del paroletto, cioè il patrimonio, che in Italia è altissimo, c'è abbiamo le stime, il rapporto patrimonio netto delle famiglie italiane, cioè le case, le genitori, insomma, netto degli ultimi, rispetto al reddito disponibile, cioè due anni fa, era vicino a 10 a 1, Stati Uniti, 5 a 1, Francia, germanici, per me, insomma, i numeri sono per il libretto, 7 a 1. E poi questo fatto che in particolare le femmine italiane non muoiono più, quindi lo diceva che Valerio Montalcini, che mi diceva io ho 100 anni, un po' di settimana, e ho detto, beh, professoressa, lei è delle tavole demografiche, una ragazza dell'Istat, una ragazza italiana,
100 anni.
Ancora una speranza matematica di vita, allora non percepi, cioè, di quanto mi dica. Io
ho barato,
ho alzato un po' il numero degli anni, condizioni di salute, le pensioni, insomma, ok? Quindi si può, non arriverei alla felicità, io degli amici, quali economisti, quali sono innamorati di questo concetto. E quindi ficcherò dentro pure l'innamoramento, insomma, che francamente, insomma, un po' pulito,
lasciato
davvero agli individui. A Mattia Sena tira molto dentro piazze di grandi istituzioni, per esempio il tasso di democrazia. Insomma, bisogna di questo, non discutere appassionatamente. Sulle determinanti metri economiche, io ci ho provato in quel libretto, ci ho provato
a esplicitare un po' che cosa intendo per eventi favorevoli di ordine istituzionale, di ordine politico e di ordine culturale. I miei amici bravi economisti, vari storici economici mi hanno minacciato, mi hanno detto tu quel capitolo non ce lo devi mettere nel tuo libro, perché che ne sai tu? Modesto economista.
Io però cipollinamente ci ho provato e quindi posso infliggere per un castigo. Beh, si va a leggere l'ultimo capitolo del mio libretto, le dico solo una cosa per quanto attiene la cultura, che prende una resata, una tradizione di riflessione sull'identità culturale degli italiani. Ed è chiaro così. Io sono diventato, non so perché, in un cielo, alcune settimane scrittesco questi mi hanno connotato con in questo cioè, è successo questo. Allora mi sono studiato l'Accademia di Vincenzo. e i musei che coltivano le scienze umane sono tanti. La credete? I musei che coltivano le scienze della natura sono tanti. Cioè, c'è una cultura italiana, se non me lo avrete detto, lo cercherò in centinaia, non avrete con nessuno, ma l'idea che un medico non possa scrivere un performance, che fare cultura significhi soltanto quel tipo di cose, è micidiale per la crescita economica del paese. Cito Camillo di Cavour, il quale pochi giorni prima di morire, in Parlamento, espose la sua visione dello sviluppo economico e disse: serve la cultura. Che cultura? Beh, non mi bastano i musei classici. Io voglio anche scuole tecniche. Incontro resistenze, dice Cavour in Parlamento, del mio stesso governo, il primo gabinetto dell'Italia. E chi soppone? Soppone il ministro dell'istruzione. E chi è? Francesco De Santis.
Cioè, io, più grande.
Ecco, insomma, una cultura del fare. Mi chiede il suo tipo. Di cui abbiamo pagato il prezzo dal punto di vista della produzione di PIL, c'è anche dell'altro. Per quanto riguarda le istituzioni, ma discutiamo ogni giorno, la faccia della sua scelta di quale deve essere l'assetto istituzionale, quindi il potere di questo paese, io non sono in grado di dire se è meglio in proporzionale, se è meglio in ragione, ma insomma, una decisione presa circa gli assetti grandi politiche istituzionali dell'Italia. Per quanto riguarda la politica, la lascio a lei, queste cose esistono. Faccio un esempio solo con il diritto. Adesso che mia moglie è professoressa di storia del diritto romano non mi serve, perché è molto critica queste cose che io dico. Se lei fa una regressione, fa un'analisi empirica, e prova a spiegare la performance economica delle nazioni, la diversa ricchezza delle nazioni oggi, questa diversità non dipende soltanto da quello che dicono gli economisti, l'efficienza, il progresso tecnico, ma dipende molto dal diritto. Da questi studi emerge che circa un terzo del fenomeno, la varianza da spiegare, la performance di crescita dell'economia moderna dipende dall'esperienza giuridica, che vuol dire ordinamento giuridico, vuol dire giurisdizione, vuol dire dottrina, cultura giuridica. Io ringrazio tutti, ci siamo divertiti a scrivere un libretto del tipo l'economia che un giurista italiano vorrebbe conoscere. E l'abbiamo discusso in giro per l'economia italiana. È successo di un dire. Nelle facoltà di giurisprudenza del nostro paese, l'economia politica, tagliata sulle esigenze di un giurista, non si studia più. E quindi questi casi sono fatti culturali, di cui poi si va a prezzo. Insisto su questo. Esistono delle società di rating ai quali si rivolgono i grandi investitori istituzionali, che devono decidere se investire le nostre cifre in Botswana, in Italia, in Svezia, eccetera. E chiedono a queste società di rating specializzate come funziona il diritto in Italia, veramente riguardato dal punto di vista dell'impresa dell'investimento, e pagano per avere la risposta. Veramente mia moglie dice, la risposta che gli danno queste società di credito è cos'è, quindi non sanno nulla della cultura giuridica, ma se no esiste. E la internazionale. L'esperienza giuridica italiana, per quanto attiene a me, compreso, è orrenda. Questi sono fatti culturali, no, scusi, come lo chiamano? Allora mia moglie dice, ma tu ragazzo mio, ma che vuoi? Vuoi porre il diritto al servizio dell'economia? Ah no, caro, questo non si fa. Noi, romanisti, non siamo distillatori antichi di principi, principi che attengono alla giustizia. E non mi ci azzecca, è andare avanti così.
Credo che lei ha messo in luce adesso un altro elemento di criticità, è proprio la mancanza di un dialogo interdisciplinare tra discipline, tra l'economia da un lato e il diritto da un altro, che non, diciamo, non si parlano, non lavorano più per arrivare a un obiettivo comune. E questo.
E non era così, non era, era il minor misura della cultura italiana in passato.
Ma questo si emerge sempre più, per esempio, sempre convegno dell'edizione del Piemaggio, dove si parlava anche dell'emergenza ambientale, e non fuori lo stessa cosa, che no, un economista non si può chiedere di pronunciarsi meglio all'emergenza ambientale, quindi un economista dice. No, dovete chiedere agli ambientali, agli esperti della materia, però è proprio lì casca l'asino, perché alla fine l'uomo è uno, questo è tutto. Quindi credo che ci sia anche bisogno di ripensare.
Ci vuole un uomo suo.
Prego?
Ci vuole un uomo suo.
No,
la indicazione di metodo che ci dà.
L'uomo è uno, quindi non si
può dire,
come dice, dicotomizzare. Nell'aspetto, non so, ambientale, l'aspetto economico, come scissi, alla fine riguardano, se c'è una crisi ambientale o economica, alla fine ne viaggiamo il cambio dell'essere umano, insomma.
Allora, l'ambientalista senza l'economista non va lontano. Perché mi si dice che la tecnologia per evitare l'inquinare esiste. Per applicarla nel volgere del mezzo secolo occorrerebbe un punto del famigerato PIL all'anno per circa 40 anni. E quindi la domanda di libertà dello Stato, chi ce lo mette, come lo troviamo, come lo finisce, no, a quegli usi,
innanzitutto non so neanche dire, però sono rimasto molto, come dire, affascinato da questo parallelismo che siamo ora vivendo in Italia in pieno tutto il mondo di oggi, e naturalmente apprezzo, insomma, valuto molto positivamente questo richiamo. Naturalmente uno dei problemi è che noi in qualche modo discutiamo questo tema, detto diversamente, sembra quasi che nella nostra discussione ci sia una cosa che l'economia praticata dagli economisti e dall'altra, diciamo, la cultura intesa come qualcosa, diciamo, separato da questo aspetto. Mentre credo che non ci sia che l'economista, diciamo, degno di questo nome, che noi in questo nome siamo più interessati alla realtà, che nella sua testa faccia questa istituzione. Perché vedete, la mia versione, qui vorrei dire, la mia versione è che l'insistere su questa differenza, quindi deve condurre tutti in ultima analisi, realmente quello culturale. Ovviamente una frase del nostro amato Filippetto, che diceva, quando noi non sappiamo bene cosa fare, diamo un'etichetta, è lento from a soft problem. Non capiamo bene perché c'è la crisi, la definiamo crisi culturale, ci facciamo tanti bei discorsi sul fatto che bisogna essere attenti, morali, rispettare, insomma, molte delle cose belle di cui la condivido, ma non possiamo far finta che, diciamo, il sistema economico non abbia i suoi meccanismi, le sue regole, i suoi modi di funzionare, che sono in qualche modo oggettivi, non nel senso meccanico, nel senso, diciamo, che sembra siano, se vogliamo, di tempo, cioè la società fisiologica, è un modo, esattamente, che ha delle fisiologiche che sono ferme, che non possiamo prendere che ci siano. Allora, da questo punto di vista, per questo mi interessava parlare, cioè, è vero che la cultura è un fattore fondamentale, è vero probabilmente che se il diritto fosse in Italia, se ci fosse una visione diversa della cultura tecnica, che è una delle cose più affascinanti della cultura anglosassone, per esempio questa capacità di diciamo, tutto vero, però è anche vero che appunto spesso ho l'impressione che questo fattore C della cultura diventa un'etichetta per, come dire, coprire la nostra incapacità di affrontare problemi nobili. Non sarei un economista se io non lo vedessi, come dire, perfetto, insomma. Non dobbiamo raccontarci, e vi comunico, è un problema, come dire, pesante come una cinta. Dipende dalle scelte anche culturali che sono state fatte, politiche, eccetera, e che riflette certamente la cultura del paese. I paesi proporzionalisti sono più, diciamo, portate a fare debito di fare queste cose, pare sappiamo così, però sono problemi sui quali il 99% degli economisti pensanti in qualsiasi estensione politica sono d'accordo, e questo qualcosa vorrà dire sulla rilevanza, diciamo, della logica economica.
Sì, sì, certo, questo è bellissimo. Questa immagine economista, insomma, fritto e settoriale, no? In qualche misura falsa, non c'è assolutamente da darla. Insomma, l'unico commento che io sono in grado di fare, e che si è tradotto, per esempio, in questo libretto, in un certo modo, scandire l'analisi della vicenda storica dell'economia italiana fino a questa crisi, è questo. Bisogna distinguere per poi ricongiungere, distinguere per poi ricongiungere. Quindi l'eclettismo per confusione o la interdisciplinarità per confusione è davvero uccidiale. Quindi nel mio scritto, per quanto attiene alla crescita o non crescita dell'economia italiana da Cavour a Berlusconi, io ho proceduto nel seguente modo. Prima l'ex panando, o varianti del PIL, non è vero. Dopodiché ho dimostrato dell'analisi che è fondamentalmente la teoria economica della crescita, insomma, più qualcun altro. Da questo primo strato di analisi emerge, forse è ovvio, ma bisognava farlo emergere, che cioè la performance dell'economia italiana, quella dell'economia, è riconducibile per circa il 60% a fatti di innovazione e progresso tecnico anche per l'economia, soltanto per il rimanente 40% all'ammontare quantitativo di risorse di lavoro, di terra, di fonti di energia, di risparmio capitale che si intende. Quindi questo 60%, 40% è ciò che aiuta a concentrarti in modo particolare sul 60%, sulle determinanti del 60%. Secondo strato, i miei quattro fasce di forza, che non ripeto, che io trovo aver agito, come visto col segno atteso, dall'ipotesi di avanzo, sotto Crispi, sotto Giolitti, sotto Mussolini, sotto la DC, e nell'ultimo giorno, ovviamente con risultanze di segno opposto, cioè questa performance è stata pessima nello scorso dell'Ottocento, sotto il povero Crispi. Pessima nel
impiego le due ore, insegnamento, vediamo che sarà pessima nei prossimi 25 anni, è stata eccellente nella prima era giolettiana dell'economia italiana, che ovviamente negli anni 50-60. Dopodiché io nel mio librino, nel capitolo che andrei a documentarci, invito a scavare questo terzo strato, più qualitativo, più macroeconomico, per poi idealmente raggiungere. Separare per un punto.
Perché alla fine il problema è la cultura fondamentale di essere la scuola, non hanno che la cultura. Lo facciamo cambiare, invece questo è una cosa che ci può fare. Se il problema è che non possiamo cambiare la cultura, la cultura è lenta, eccetera, eccetera.
Questo è il problema. Ti rispondo sul piano storico. Giolitti cambia la soluzione. Cambia nel volgere da moltissimi anni, al di là della legge elettorale che allarga, insomma l'idea politica istituzionale di ampliare il tasso di partecipazione dei cittadini di questo paese, la vicenda anche economica di questo paese, era nella testa di Giolitti, moltissimo peso che ha avuto l'Italia. Giolitti comanda i suoi carabinieri e dice loro di smettere di sparare addosso agli operai e ai contadini nel caso dei conflitti di lavoro, come sempre l'abbiamo fatto. Naturalmente pretende che l'ordine pubblico sia rispettato, ma impone una scelta di neutralità allo Stato di fronte al conflitto distributivo e argentino tra capitale e lavoro. Sul piano culturale, questo modesto positivismo dell'Italia di allora è ottimo. Cioè, nelle università italiane di allora ci si laureava principalmente in ingegneria, medicina, questo tipo di cose, in agraria, questo tipo di cose, all'università di questa circostanza. Nella potrebbero fare molti esempi, come diceva pure Gabriele Abruzzo, per Donne Abruzzo, per chi lo ama, ma insomma, è un frigorifero, insomma. Anni 50-60, dico, no, abbiamo pensato su una Costituzione, no, perché posso raccontare.
Alle fasi di crescita.
La Costituzione del 2019 c'è un concetto, articolo 1, articolo 3, ci fondava sul lavoro. Ti sta dicendo nel documento che la risorsa di cui questa penisola priva di tutto, perché sopra il suolo c'è un sacco di come plaghe, che è una padana, che voi vedete, insomma. Sopra il suolo nulla. Sopra il suolo nulla. E quindi quella risorsa. Risorsa anche protetta, perché essendo abbondante, tende ad essere maltrattato. Perché ci sono fattori scarsi che tendono ad essere trattati meglio, ad essere trattati meglio. L'apertura alla concorrenza internazionale che Marinella, Scurzo impongono agli industriali italiani che non operano, c'è una rottura anche culturale di fondo. Quindi, è possibile, io come dicono a Roma, se lo fa, non sono astratti e lontani questi eventi teorici. Il presupposto è la presa d'atto della natura del problema, cioè la consapevolezza. E qui ci vuole l'ultimo. perché la presunzione italiana del 600 fu micidiale. Quelli erano ancora convinti di essere, forse lo erano, ma di restare i più ricchi del mondo, senza fare nulla. È un suicidio.
Comunque il lavoro è una risorsa inesauribile, mentre le materie prime sono risorse finiscono, quindi più aumenta l'esercito più lavoro esercito.
In particolare il lavoro degli utenti. Questa cosa che l'Italia non cresce più perché è chiaro, a me mi fa veramente un po' quindi io mi appello fondamentalmente a Schumpeter, insomma, il motore della crescita alla fine sono le variazioni di composizione, l'alta varianza nella composizione della roba. Ora, nel mio libretto ci sono dei numeri che qua dimostrano che mentre i giovani italiani sono omologati, quindi destro tutti allo stesso modo, fanno tutti le stesse cose, i vecchietti italiani manifestano una gamma di consumi molto ampia. C'è il vecchietto che ha bisogno naturalmente della respirazione, come dice, sì, questo si evince dai dati sul basket di consumi degli italiani oltre 65. E quello è il modo della luce. Questo posto c'è, perché ad alcuni devi dare sanità, ad altri devi dare il viaggio del mondo, perché accendono tutti i fuochi. L'esperienza personale, insomma, c'è una gamma di cose. Ma il vecchietto non ha la forza non serve più, capito? Insomma, è un'economia verso l'80% di quanto si produce. L'intelligenza, l'esperienza e la cultura sono fondamentali. L'obiezione che mi si potrebbe muovere è: ma il vecchietto imprenditore non ha un orizzonte. Io mi sono trovato qualche mese fa a discutere a Firenze con una giovane signora molto simpatica che è la presidentessa degli industriali in Toscana. È una fabbrica di acero fosforo. Signora molto carina, molto brutta, acero fosforo. E parlavamo e lei diceva: anche la corrente è presa italiana, noi abbiamo responsabilità carissime, ci siamo addormentati in profitti facili, abbiamo sfruttato questi ragazzi laureati benissimo, pagandoli 600 euro al mese, insomma, eccetera, eccetera. Da introdurre cultura nella finanza. Insomma, per esempio, l'impresa familiare deve passare un'impresa normale, cioè, dal fondo della sala. Alzato la mano, mi metto sul nome, perché era il padre, la scena bellissima. Le abituate no, perché l'impresa l'ho fatta io. Già adesso. Allora lei è stata veramente molto brava, sono riuscita
a pigliare, dicendo,
sì, ma come tempica. Quindi, ma questa cosa che quanto di meglio è successo agli italiani è di godere di buona salute. Questo è un popolo che moriva fino a 30 anni fa senza sapere nemmeno perché, cioè non solo nelle campagne ma anche nelle città italiane, professore, non si chiedeva chi si è morto, ma perché è morto e basta. Oggi non è solo questione di aspettativa di vita, ma è questione di qualità della salute degli italiani, che è le migliori al mondo. Questi sono elementi di crescita potenziale. Si conferma che la carne si sta facendo. Sì, esattamente. Guardi.
Sì.
Certo. quale, se guardiamo la gran massa dei cittadini italiani, io alcuni anni fa ho partecipato a una riunione all'Ocse in cui si discuteva di sanità, e cosa io non capisco nulla, e introduceva la discussione il massimo esperto. Questo signore esordisce e dice: ho fatto una graduatoria, una classifica, tra i paesi dell'Ocse, per i costi e benefici dei sistemi sanitari. Al primo posto la Francia. Il mio collega francese è un po' al secondo posto l'Italia, stessi benefici nel caso francese, costi lievemente più alti. All'ultimo posto, cioè un paese importante, l'Inghilterra. Allora io sono intervenuto e ho detto questo: ma è sicuro? Sì, prendiamo, sì, anche perché voi non eravate abituati, no, fino a 20-30 anni fa, ad essere curati, adesso lo siete massicciamente. E quindi un intero, una selezione darwiniana precedente, il più forte sopravvive senza polemiche, a questa sanità ha portato al popolo. Il mio collega inglese, il direttore del tesoro inglese, confermò questo regresso. Quando studiava in Inghilterra con la Tannibella, noi avevamo il medico nel college, il dottor Richards, un grande medico dell'Università di Oxford, cioè la medicina, la medicina, portata a sé. Quindi, se tu non vai a ripercare, che sei